Benvenuti a questo nostro approfondimento. Un saluto a chi ci segue, specialmente ai professionisti della filiera ortofrutticola. Oggi l'attenzione è tutta su pesche e nettarine, un settore davvero chiave. Daremo un'occhiata ai dati sui prezzi più freschi e poi, analizzeremo insieme un report che scava a fondo nelle sfide e nelle possibili strategie future. L'idea è capire dove siamo e dove potremo andare.
Esatto. Utilizzeremo i dati settimanali all'origine forniti da Ismea Mercati, sai, quelli più recenti. E poi c'è quest'analisi molto dettagliata fatta da Nomisma per Apo con Erpo. Insomma, cercheremo di tirare fuori le informazioni più utili per chi lavora tutti i giorni con questi prodotti.
Perfetto. Allora, iniziamo subito dalla fotografia attuale del mercato. Prezzi Ismea, seconda settimana di luglio 2025. C'è un leggero calo sulla settimana.
Sì, una piccola flessione settimanale.
Esatto, ma se guardiamo all'anno scorso, la musica cambia. Le nettarine a polpa gialla, per esempio, sono a 0,96 euro al chilo. Meno 4% sulla settimana, ok, ma più 9,3% sull'anno. E le pesche gialle simili, 0,94 euro, meno 4,1% sulla settimana, ma più 11% sull'anno. Anche per la polpa bianca vediamo trend simili, anzi aumenti annui anche maggiori per le nettarine, più 15,5%.
Questi prezzi, certo, mostrano una certa tenuta rispetto all'anno scorso, ma si devono leggere in un contesto produttivo molto complesso, che è cambiato radicalmente. Il report di Nomisma per Apo con Erpo, guarda, è piuttosto diretto. In 10 anni, tra il 2014 e il 2024, in Italia abbiamo perso il 27,5% delle superfici coltivate a pesche e nettarine.
Un quarto delle superfici in 10 anni. È tantissimo.
Eh sì. E pensa che in Emilia-Romagna, una regione storica per queste colture, il calo è del 56,5%. Praticamente più della metà. Un dato interessante, però. Per i soci Apo con Erpo, il calo è stato un po' più contenuto, diciamo intorno al 30-33%. Segno che forse, la cooperazione un minimo di scudo lo offre.
Immagino che questa riduzione così forte delle superfici abbia cambiato completamente la nostra posizione commerciale, giusto?
Giusto. Guarda, è un cambiamento epocale. Noi nel 2014 eravamo esportatori netti. Avevamo un surplus di 165.000 tonnellate. Nel 2023 siamo passati a un deficit di 13.000 tonnellate.
Addirittura un deficit. Da 165.000 tonnellate di surplus.
Proprio così. Praticamente la nostra autosufficienza è scesa dal 114% al 99%. E il volume delle nostre esportazioni, è crollato. Meno 67% in meno di 10 anni.
Meno 67% sull'export è un numero che fa davvero riflettere sul nostro ruolo internazionale, insomma.
Decisamente. E mentre l'export crollava, le importazioni sono salite un po', ma poco, un plus 2%. Però si sono concentrate, l'87% arriva dalla Spagna.
La cosa, diciamo, curiosa è che la Spagna ci vende di più, nonostante anche lei abbia ridotto le sue superfici del 20% nello stesso periodo.
Ah, interessante. Quindi anche loro riducono, ma concentrano di più l'export verso di noi.
Sembrerebbe di sì. E questo, insieme al fatto che tutta l'Europa ha perso il 20% delle superfici, indica una forte concentrazione della produzione. E forse, chissà, nuove vulnerabilità future.
Oltre al calo delle superfici, che è già un tema enorme, quali altre sfide evidenzia il report? Immagino il clima. Il clima è un fattore chiave, purtroppo in negativo. L'Emilia-Romagna, per tornare lì, oltre al calo di ettari, ha anche rese medie più basse di altre zone. Parliamo di 15 tonnellate e mezzo per ettaro, contro le 19 del periodo 2020-2024. E poi non dimentichiamoci l'alluvione del 2023, ha colpito circa metà delle superfici a frutta della regione. Un disastro.
Certo, l'alluvione è stata devastante. Ma c'è dell'altro oltre al clima?
Purtroppo sì. È proprio un mix, diciamo, problematico. Da una parte gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti. Gelate, siccità, alluvioni. Dall'altra una pressione crescente di parassiti.
Tipo?
Beh, la cimice asiatica ormai la conosciamo bene, la maculatura bruna. Il problema è che gli strumenti per difendersi sono sempre meno. Pensa che dal 2000 ad oggi in Italia abbiamo perso l'80% delle molecole fitosanitarie autorizzate.
80%? 80% in meno? Ma è una cifra enorme. Come si fa a difendere le colture?
Appunto, diventa difficilissimo, un'impresa. E questo colpisce anche il biologico, eh? Non a caso le superfici bio a frutta in Emilia-Romagna sono diminuite. È vero che l'Italia usa di più le autorizzazioni d'emergenza rispetto ad altri, ma questo dipende anche dal fatto che abbiamo una maggiore varietà di colture rispetto, non so, alla Spagna o alla Grecia, che sono più specializzate.
Ok, il quadro è complesso. Molto. Ma di fronte a tutto questo si intravedono delle strategie, delle leve su cui agire.
Beh, sicuramente il ruolo delle organizzazioni strutturate come APO o CONERPO è fondamentale. Supportano i soci con la ricerca, aiutano nella commercializzazione, mettono in campo strumenti come i fondi mutualistici per gestire i rischi. Poi si vede una crescita, anche se ancora diciamo timida, dell'agricoltura 4.0. La troviamo sul 10% della superficie agricola utilizzata in Italia e nell'8% delle aziende. Quindi c'è, ma c'è ancora molta strada da fare.
Quindi tecnologia e cooperazione, diciamo, come possibili strade.
Sì, ma forse la parola chiave oggi è proprio resilienza. Perché c'è una tensione forte, palpabile. Da un lato le politiche europee e nazionali, pensa agli ecoschemi della PAC, la politica agricola comune, che spingono verso la sostenibilità, meno agrofarmaci. Dall'altro lato c'è la realtà quotidiana degli agricoltori, che devono fare i conti con parassiti nuovi, un clima imprevedibile, costi di produzione, energia, manodopera che sono ancora alti, più alti di prima della crisi. La vera sfida, oggi come oggi, è proprio riuscire a mantenere la produzione nazionale. Quindi, per tirare le somme, il settore italiano di pesce e nettarine è davvero sotto pressione. Meno superfici coltivate, un clima che picchia duro, parassiti difficili da controllare e una posizione commerciale internazionale che si è ribaltata.
Questo nonostante i prezzi all'origine che almeno nell'ultimo anno hanno mostrato una certa tenuta, ma il quadro generale è decisamente preoccupante.
Esattamente. E tutto questo ci porta a una domanda finale, una riflessione che forse possiamo lasciare a chi ci ascolta. Considerando che la nostra base produttiva si sta riducendo e che dipendiamo sempre di più dalle importazioni anche da paesi come la Spagna, che hanno sfide simili alle nostre, come possono i professionisti della filiera italiana prepararsi? Come attrezzarsi per un futuro in cui l'offerta potrebbe essere meno stabile e meno garantita, cercando comunque di assicurare qualità e competitività sul mercato? Ecco, questa è la grande domanda.